Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 6. Dialogo tra Narada e Vyasadev. Verso 1.
Suta uvacha evang nishamya bhagavan devar shera janma karma cha bhuya prapaccha tanga brahman vyasa satyavati sutah.
Traduzione. Sutta disse: O Brahmana, dopo aver ascoltato da Narada stesso il racconto della sua nascita e delle sue attività, l'avatara Vyasadev, figlio di Satyavati, lo interroga. Spiegazione. Vyasadeva desiderava conoscere più a fondo la perfezione raggiunta da Naradaji, perciò cercava di sapere di più sulla sua persona. In questo capitolo, Naradaji racconterà come poté incontrare il Signore per qualche istante, mentre provava un profondo e doloroso sentimento di separazione da Lui. Canto 1, capitolo 6, verso 2.
Vyasuvacha bhikshubhir vipravasiti vijnana deshtribhistava vartamano vayasyadye tatakim akarod bhavan.
Traduzione. Sri Vyasadeva disse: Che cosa hai fatto dopo la partenza dei grandi maestri che ti avevano istruito nella scienza trascendentale prima della tua vita presente? Spiegazione. Vyasadeva è discepolo di Narada ed è naturale, quindi, che desideri ardentemente conoscere la storia di Naradaji dopo che questi ricevette l'iniziazione dai suoi maestri spirituali. Egli voleva seguire l'esempio di Narada e raggiungere così la sua stessa perfezione. Il desiderio di interrogare il maestro spirituale rappresenta un passo fondamentale sul sentiero del progresso spirituale e si designa col termine Sadharma Pricha. Canto 1, capitolo 6, verso 3.
Svayam bhuvakkaya vrittya vartitam te param vayah katam chidamudasrakshi kale prapte kalivaram.
Traduzione. Come si svolse la tua vita dopo l'iniziazione, o figlio di Brahma? È giunto il momento, come lasciasti il tuo precedente corpo per ottenere quello attuale? Spiegazione. È certamente importante per Vyasadeva sapere come Sri Narada Muni, figlio di una semplice servitrice nella sua vita passata, poté subire una trasformazione così perfetta da ottenere un corpo spirituale, eterno, tutto conoscenza e felicità. Vyasadeva desidera dunque che egli riveli, per la soddisfazione di tutti, come avvenne questa metamorfosi. Canto 1, capitolo 6, verso 4.
Prakalpa visayam etam smritim te munisottama na hyesha vyavadhat kala esha sarva nirakriti.
Traduzione. Tutto perisce sotto l'azione del tempo. Com'è possibile allora, o grande saggio, che questi fatti accaduti in un giorno di Brahma anteriore a quello in cui viviamo siano ancora vivi nella tua memoria, indisturbati dal tempo? Spiegazione. Come l'anima, anche la conoscenza spirituale non è mai distrutta neppure dopo l'annientamento del corpo materiale. Shri Narada aveva sviluppato questa conoscenza spirituale nel precedente kalpa, quando aveva ancora un corpo di materia. Invece, la conoscenza materiale, inferiore, distruttibile e deformata, non è altro che la coscienza spirituale manifestata attraverso un corpo di materia. La conoscenza ultramentale, situata sul piano spirituale, condivide così le qualità dell'anima spirituale e non perisce mai. Canto 1, capitolo 6, verso 5.
Narada uvaca, bhikshubhir vipravasiti, vijnana deshtribhir mama, vartamano vayasyadye, tata itad akharasam.
Traduzione. Shri Narada disse: i grandi saggi che mi avevano istruito nella scienza spirituale della trascendenza andarono altrove, ed ecco come si svolse la mia vita dopo la loro partenza. Spiegazione. Quando Narada Ji, nella sua precedente vita, ricevette la conoscenza spirituale per la grazia dei grandi saggi, la sua esistenza subì un tangibile cambiamento, sebbene allora avesse solo 5 anni. Questo radicale cambiamento ha una parte importante nella realizzazione spirituale ed è il segno che si è ricevuta l'iniziazione da un maestro autentico e si è saputo beneficiare della compagnia dei devoti. Nel corso di questo capitolo sarà descritto come questo cambiamento è avvenuto per Shri Narada Muni. Canto 1, capitolo 6. Verso 6.
Ikatma ja me janani yoshin murha cha kinkri mayatma je nanyagtau chakresne hanu bandhanam.
Traduzione. Mia madre, donna semplice, era solo una servitrice e non aveva altri figli. Ero figlio unico e il solo sostegno che conoscevo era il suo affetto, con cui ella mi legò. Canto 1, capitolo 6, verso 7.
Sa svatantrana kalpa sid yoga kshemang mamechati ishasya hivashe loko yosha darumayi yatha.
Traduzione. Ella voleva assicurarsi un mantenimento appropriato, ma non poté perché non era indipendente. Il mondo gira sotto l'ordine sovrano del Signore Supremo e tutti gli esseri sono come marionette di legno tra le mani di un burattinaio. Canto 1, capitolo 6, verso 8.
Aham chatad brahma kule ushivangstad upekshaya Digdesha kala vyutpanno balaka pancha hayana.
Traduzione. Ancora bambino, all'età di 5 anni, senza alcuna esperienza di altri paesi e legato dall'affetto di mia madre, vissi nella scuola dei Brahmana. Canto 1, capitolo 6, verso 9.
Ekada nirgatang gihad tuhanting nishigang pati sarpo dashat padash prashta kripanang kala chodita.
Traduzione. Una sera la mia povera madre, uscita per mungere una mucca, fu morsa alla gamba da un serpente sotto l'azione del tempo sovrano. Spiegazione. Così Dio esorta le anime sincere ad avvicinarsi a Lui. Il povero ragazzo aveva solo una madre affettuosa che si occupava di lui, ma per il volere supremo era lasciò questo mondo. Egli fu costretto così ad affidarsi totalmente alla misericordia del Signore. Canto 1, capitolo 6, verso 10.
Tadata daham eshasya bhaktanang shang abhipsatah anugrahang manyamana pratishtang disham uttaram.
Traduzione. Questa fatalità mi apparve come una grazia particolare del Signore, che desidera sempre benedire i suoi devoti. Così pensando, prese la strada del nord. Spiegazione. L'intimo devoto del Signore vede in ogni circostanza una benedizione in cui si manifesta la volontà del Signore. Ciò che tutti in questo mondo giudicherebbero come un colpo del destino, una disgrazia, a lui appare come una speciale grazia del Signore. Egli sa che la prosperità materiale è uno stato di febbre che incatena questo mondo, ma la grazia del Signore scende sul devoto per far calare gradualmente questa febbre materiale e per aiutarla a ritrovare progressivamente la salute spirituale. I materialisti invece non possiedono questa visione. Canto 1, capitolo 6, verso 11.
Spitan janapadang statra puragrama vrajakaran kheta kharavatvatischa vananyuppavananicha.
Traduzione. Attraversai allora numerose capitali prospere, città, villaggi, fattorie di allevamento, miniere, terre coltivate, vallate, giardini fioriti, foreste, vivai. Spiegazione. Le attività dell'uomo nel campo dell'agricoltura, dello sfruttamento di minieri, dell'allevamento, delle industrie, del giardinaggio e così via, avevano lo stesso sviluppo dei nostri giorni nella creazione precedente a quella in cui viviamo e continueranno a sussistere nella creazione successiva. La legge della natura vuole che ogni creazione sia annientata dopo numerose centinaia di milioni di anni e seguita dopo altrettanti anni da un'altra. E la storia dell'universo si ripete ogni volta allo stesso modo. I nostri pensatori mondani perdono tempo coi loro scavi archeologici dimenticando i veri valori dell'esistenza. Sri Narada Muni, sebbene ancora bambino, non diede alcuna importanza a tali ricerche o all'accumulo di ricchezze, anche dopo aver visto città, villaggi, miniere e industrie prospere. Appena si ridestò alla vita spirituale, continuò senza esitare la sua progressiva emancipazione spirituale. Lo Srimad Bhagavatam narra dunque gli avvenimenti storici che risalgono persino a numerose centinaia di milioni di anni fa, ma ne riporta solo i più salienti. Canto 1, capitolo 6, verso 12.
Chitradhatu vichitradrin ibhabhagna bhujadruman jalashayan chivajalan nalini surasevitaha Chitrasvanai patraratair vibhramad brahmarashriya.
Traduzione. Attraversai colline e montagne ricche di minerali preziosi come l'oro, l'argento e il rame. Percorsi regioni coperte di laghi con magnifici fiori di loto e ronzanti api inebriate e uccelli melodiosi, tutti luoghi ideali per gli abitanti dei pianeti celesti. Canto 1, capitolo 6, verso 13.
Naraveno sharastanava kusha kichara gahvaram eka eva tiyatoham adrakshan vipinangamahat ghorang pratibhayakaram vyalokura shivajiram.
Traduzione. Poi attraversai molte foreste fitte di bambù, di cane e di erbe taglienti, dove si aprono numerose caverne, tutti luoghi difficili da attraversare da soli. Percorsi anche giungle insidiose, profonde, oscure e terribili, dove si aggirano serpenti, gufi e sciacalli. Spiegazione. È dovere del Parivraja Kachara, il saggio errante, percorrere in tutti i sensi la creazione di Dio, viaggiando da solo attraverso foreste, montagne, città e villaggi per acquisire fede in Dio e rafforzare la mente, ma anche per illuminare col messaggio di Dio tutti coloro che incontra sul suo cammino. Il sannyasi deve affrontare ogni rischio senza la minima paura. Nell'età di Kali, l'esempio più perfetto è stato offerto da Sri Chaitanya Mahaprabhu, che viaggiò attraverso tutte le giungle dell'India centrale, illuminando spiritualmente perfino le tigri, gli orsi, i serpenti, i cervi, gli elefanti e numerosi altri animali della foresta. È generalmente proibito all'uomo del Kali Yuga adottare il sannyas. Coloro che lo fanno ugualmente, indossando le vesti solo per sfoggio di rinuncia, devono essere distinti dai veri sannyasi. Tuttavia, ognuno può e deve fare voto di porre fine a ogni attività sociale di carattere temporale e dedicarsi interamente al servizio del Signore. Il cambiamento d'abito è solo una formalità. Sri Chaitanya Mahaprabhu non accettò neppure di cambiare il suo nome per prendere uno di sannyasi, e coloro che in questa era adottano il sannyas dovrebbero seguire il suo esempio. Per l'età di Kali si raccomandano in particolare la pratica del servizio di devozione attraverso l'ascolto e il canto delle sante glorie del Signore. Colui che fa voto di rinuncia alla vita familiare non deve imitare i Parivraja Kachara come Narada o Sri Chaitanya. È sufficiente che si stabilisca in qualche luogo santo e consacri tutto il suo tempo e la sua energia ad ascoltare e ripetere costantemente il messaggio delle sacre scritture che ci hanno lasciato i grandi acciari, come i sei Goswami di Vrindava. Canto 1, capitolo 6, verso 14.
Parishrante indriatmaham tritparito bhukshitaha snatva pitva hrade nadya upasprashto gatashramaha.
Traduzione. Così viaggiando, sentì la fatica impadronirsi del mio corpo e della mia mente, la fame e la sete tormentarmi. Allora mi bagnai in un luogo alimentato da un fiume e mi dissetai con la sua acqua, il cui contatto mi diede sollievo da ogni fatica. Spiegazione. Il saggio errante può soddisfare i bisogni del corpo, la fame e la sete, grazie ai doni della natura, senza doversi presentare alla porta dei capi famiglia per chiedere l'elemosina. se si reca nella casa dei capi famiglia, è per illuminarli spiritualmente e non per elemosinare. Canto 1, capitolo 6, verso 15.
Tasmin nirmano jiranie pippalo pasta ashritaha atmanatmanam atmastham yatha shruttam achintayam.
Traduzione. Poi, all'ombra di un albero baniano, in una foresta deserta, cominciai a meditare con intelligenza sull'anima suprema situata in me, come avevo imparato dalle anime liberate. Spiegazione. La meditazione non va praticata secondo la fantasia, bensì appresa secondo un metodo preciso, dalle fonti autorizzate che sono rappresentate dalle scritture e con l'intermediario trasparente di un maestro spirituale autentico. Soltanto allora sarà possibile meditare sull'anima suprema, situata in ogni essere, usando convenientemente un'intelligenza ormai sviluppata. Il devoto che ha servito il Signore con amore e devozione, sotto la guida del suo maestro spirituale, si situa fermamente a questo livello di coscienza. Shri Naradaji viene a contatto con un maestro spirituale qualificato, lo servì sinceramente e da lui ebbe l'illuminazione. Cominciò così a meditare. Canto 1, capitolo 6, verso 16.
Dhyayatas charanam bhojam bhava nirjita chaitasa audkantya shru kadakshasya hridya sinme shanair harihi.
Traduzione. Appena iniziai a meditare sui piedi di loto del Signore Supremo, con la mente trasformata da un amore trascendentale, lacrime fluirono dai miei occhi e il Signore stesso, Shri Krishna, apparve subito sul loto del mio cuore. Spiegazione. Il termine Bhava assume qui un interesse particolare. Questo stadio di amore sublime si raggiunge solo dopo aver sviluppato un affetto trascendentale per il Signore. E il primo passo su questa via consiste nel provare un'attrazione per Lui. Per accrescere questo sentimento iniziale, detto Shraddha, è necessario vivere in compagnia dei puri devoti del Signore. E questo è il secondo passo. Occorre poi, come terzo passo, osservare i diversi principi regolatori del servizio devozionale. Ciò avrà l'effetto di dissipare i nostri dubbi e sopprimere in noi le debolezze che possono ostacolare il progresso sulla via del servizio devozionale. Quando i dubbi e le debolezze sono annientati, la nostra fede nella trascendenza diventa ferma e sempre maggiore diventa la nostra attrazione per essa. E sboccia allora l'attaccamento profondo che matura in Bhava, stadio preliminare del puro amore per Dio. Tutti gli stadi descritti finora rappresentano solo alcune tappe nello sviluppo del trascendentale amore per il Signore Supremo. Sommerso da quest'amore, l'essere è inondato da un vivo sentimento di separazione che conduce a 8 diverse manifestazioni di estasi. Lacrime di estasi allora appaiono negli occhi del devoto come per Shri Narada Muni. Egli raggiunse lo stadio di puro amore per Dio poco dopo aver lasciato la dimora familiare e ciò gli permise di percepire direttamente la presenza del Signore attraverso i suoi sensi spirituali, allora interamente sviluppati e liberi da ogni contaminazione materiale. Canto 1, capitolo 6, verso 17.
Premati bharanirbhinna purakangotti nirvritaha ananda sampravelino na pasyam ubhayang mune.
Traduzione. inondato da un sentimento di estrema felicità, tutte le parti del mio corpo si animarono di nuova vita. Oh Vyasadev, immerso in un oceano di estasi, non potevo più vedere me stesso né il Signore. Spiegazione. Il sentimento di felicità e profonda estasi spirituale non è paragonale a nessuna emozione materiale. È molto difficile quindi esprimerlo. In questo verso, le parole di Shri Narada Muni ne danno solo un'idea. Ogni parte del corpo, ogni senso, ha una funzione particolare. Dopo aver visto il Signore, i sensi si risvegliano completamente al servizio di devozione. Infatti, sul piano liberato, i sensi diventano perfettamente in grado di servire il Signore. Nella sua estasi spirituale, Narada Muni vide perfino i suoi sensi animarsi a uno per il desiderio di servire il Signore come esseri autonomi, tanto che egli perse la visione di se stesso e del Signore. Canto 1, capitolo 6, verso 18.
Rupang bhagavato yattan mana kantang succapam apashyan sahasso tasti vaikravyad durmana iva.
Traduzione. La forma trascendentale del Signore così com'è soddisfa per chi la vede tutti i desideri della mente, da cui spazza subito via ogni contraddizione. Non vedendola più, mi alzai bruscamente in preda al turbamento che assale chiunque perda ciò che gli sta più a cuore. Spiegazione. Come Narada Muni ha potuto realizzare, l'assoluto non è privo di forma. La sua forma è totalmente differente da ogni forma materiale. Durante la nostra esistenza vediamo molte forme in questo mondo, ma nessuna può soddisfare pienamente la nostra mente né dissiparne le contraddizioni. Solo la forma trascendentale del Signore possiede questa virtù, e colui che l'ha contemplata anche una sola volta non troverà mai più un altro oggetto di soddisfazione. Quando affermiamo che l'assoluto è senza forma, significa che la sua forma non ha niente della forma materiale. L'assoluto ha anche una personalità, ma questa non ha nulla di materiale. Come anime spirituali, noi godiamo di una relazione eterna con questa forma trascendentale del Signore, la stessa relazione che noi ricerchiamo vita dopo vita. Perciò, nulla di materiale, sotto qualsiasi aspetto si presenti, può soddisfarci pienamente. Narada Muni giunse a percepire la forma del Signore per qualche breve istante, ma appena questo scomparve dalla sua visione, ne fu turbato e immediatamente si alzò per cercarla. Egli aveva conosciuto l'oggetto a cui tutti gli esseri aspirano vita dopo vita, e perderne la visione fu certamente un gran colpo per lui. Canto 1, capitolo 6, verso 19.
Dedrikshus tadahang bhoya pranidhaya manohrade vikshamano pinapashyam avitripta ivatura.
Traduzione. Desideravo rivedere quella forma trascendentale del Signore, ma nonostante i miei intensi sforzi per concentrarmi sul cuore e farla riapparire, non ne fui capace. Rimasi quindi insoddisfatto e molto afflitto. Spiegazione. Nessun metodo meccanico permette di vedere la forma del Signore. Tutto dipende dalla sua misericordia incondizionata. Come non possiamo pretendere che il sole sorga quando vogliamo noi, così non possiamo aspettarci che il Signore appaia davanti a noi appena gli esprimiamo questo desiderio. Il sole sorge quando vuole. Così il Signore appare solo per la sua misericordia incondizionata, secondo il suo volere. bisogna solo aspettarsi questo felice momento, continuando a svolgere il proprio dovere al servizio del Signore. Narada Muni pensava di poter contemplare il Signore con lo stesso metodo meccanico che si era mostrato valido poco prima, ma nonostante i più grandi sforzi, il suo secondo tentativo si rivelò del tutto vano. Il Signore è perfettamente indipendente, libero da ogni obbligo, ed è legato solo dalla devozione pura. I nostri sensi materiali non possono permetterci di vederlo o di percepirlo in alcun modo. Egli appare solo per il suo volere, quando è soddisfatto dello sforzo sincero che gli mostriamo servendolo con amore e devozione e dipendendo completamente dalla sua misericordia. Canto 1, capitolo 6, verso 20.
Ivan yatantang vijjane maam aha gocharogiram gambhira shlakshnaya vacha shucha prashamayaniva.
Traduzione. Vedendo i miei sforzi in quel luogo solitario, il Signore Supremo che trascende ogni descrizione materiale, mi rivolsi gravi ma dolci parole per placare il mio dolore. Spiegazione. I Veda insegnano che Dio si trova al di là della parola e dell'intelligenza materiale. Eppure con la sua misericordia incondizionata, egli può dotarci di sensi che ci permettono di ascoltarlo o di parlargli. Questa è la potenza inconcepibile del Signore e soltanto colui che sarà benedetto dalla sua grazia potrà udirlo. Narada Muni ne è il perfetto esempio. Il Signore era così soddisfatto di lui che gli accordò il potere di udirlo. Ma coloro che sono nella fase iniziale del servizio di devozione non possono ricevere dal Signore una grazia così diretta. Questo fu un favore speciale destinato a Narada. Quando egli udì le dolci parole del Signore, il suo profondo sentimento di separazione fu un po' mitigato. Un devoto assorto nell'amore per Dio sente sempre la sofferenza della separazione ed è quindi costantemente immerso nell'estasi trascendentale. Canto 1, capitolo 6, verso 21.
Hantasmin janamani bhavan ma mang drashtumi harhati avipakva kashayanang duradarsho hang kuyoginam.
Traduzione. O Narada, il Signore disse, temo che non potrai più vedermi durante questa vita. Coloro che non sono interamente purificati da ogni contaminazione materiale o il cui servizio devozionale si rivela incompleto, difficilmente mi conoscono. Spiegazione. La Bhagavad Gita descrive il Signore come l'essere più puro, la verità suprema e assoluta. Nessuna traccia in Lui di materialità. Perciò chiunque sia contaminato anche minimamente dalla materia non può avvicinarlo. Il servizio di devozione comincia solo dal momento in cui si è liberi dalle tre influenze della natura materiale, o almeno dalla passione e dall'ignoranza. Questa liberazione è caratterizzata dall'abbandono da ogni cupidigia, kamma, e l'avidità, lobha. Ciò significa liberarsi da ogni desiderio e attaccamento per il piacere materiale. La virtù, invece, è l'influenza più favorevole, ma chi desidera purificarsi da ogni contaminazione materiale deve liberarsi anche da quella. Cercare di comunicare con Dio in una foresta solitaria, per esempio, è proprio della virtù. Si può andare nella foresta per raggiungere la perfezione spirituale, ma questo non ci garantisce affatto che potremo vedere Dio. Per incontrare direttamente il Signore Supremo bisogna troncare ogni attaccamento materiale e porsi sul piano della trascendenza. il modo migliore per raggiungere il successo in questa vita è di vivere nei luoghi in cui si adora la forma trascendentale del Signore. Il Tempio del Signore è un luogo spirituale, mentre la foresta rimane pur sempre un luogo materiale, per quanto piacevole sia. Al devoto neofita si raccomanda sempre di praticare l'archana, l'adorazione della forma arcia del Signore nel Tempio, piuttosto che andarlo a cercare nella foresta, perché in questo modo si accede più facilmente al servizio di devozione. Nella sua vita presente, in cui è completamente privo di ogni desiderio materiale, Sri Narada Muni possiede il potere di trasformare ogni luogo in Vaikunta, grazie solo alla sua presenza, e non si ritira nella foresta. Egli preferisce viaggiare di pianeta in pianeta per esortare uomini, rishi, muni, esseri celesti, kinara, gandharva e altri ancora a diventare devoti del Signore. Con l'opera egli ha già guidato al sublime servizio del Signore numerose personalità come Prahlad Maharaj e Dhruva Maharaj. Un puro devoto del Signore dunque segue l'esempio dei grandi devoti come Narada e Prahlad e impegna tutto il suo tempo nella glorificazione del Signore, nella pratica del Kirtana sotto le sue molteplici forme. Diffondere così le glorie del Signore è un'attività che trascende completamente ogni influenza materiale. Canto 1, capitolo 6, verso 22.
Sakrityadarishitam rupam me tadkama yathinagha matkama shanakai sadhu sravana munchati hrichayan.
Traduzione. O essere virtuoso, una sola volta mi sono mostrato a te e proprio per accrescere la tua attrazione per me. Infatti, più mi cercherai e più i tuoi desideri materiali si dissiperanno. Spiegazione. L'essere vivente non può restare privo di desideri nemmeno per un attimo. Non è una pietra. Deve agire, pensare, sentire e volere. Quando i suoi pensieri, sentimenti e desideri sono diretti verso la materia, egli si imprigiona. Ma quando sono rivolti verso il servizio al Signore, si libera poco a poco da ogni schiavitù. Più si pratica il servizio d'amore al Signore, più si sviluppa attrazione verso di esso. Questa è la natura trascendentale del servizio divino. Il servizio offerto alla materia finisce per stancare, mentre il servizio offerto al Signore non conosce limiti. Si può accrescere continuamente il desiderio di servire con amore il Signore senza sentirsi mai sazi. Inoltre, colui che serve intensamente il Signore potrà percepire la sua presenza spirituale nel servizio stesso. Vedere il Signore significa perciò servirlo, perché il servizio reso a Lui è identico alla sua persona. Il devoto sincero deve dunque servire fedelmente il Signore, che gli indicherà come e dove compiere il suo servizio. Nessun desiderio materiale era rimasto in Narada, ma il Signore vuole parlargli in questo modo solo per accrescere in lui il desiderio già intenso di incontrarlo. Canto 1, capitolo 6, verso 23.
Satsivaya dirghayapi jata mayadridhamatihi hitvavadyam imangalokam gantama janathamasi.
Traduzione. Servendo la verità assoluta, anche solo dopo qualche giorno, il devoto vede la sua intelligenza fissarsi in me. Dopo aver lasciato questo miserabile universo materiale, egli diventerà uno dei miei compagni nel regno trascendentale. Spiegazione. Servire la verità assoluta significa servire il Signore Supremo Assoluto con la guida di un maestro spirituale autentico, che che agisce come intermediario trasparente tra il Signore e il devoto neofita. Il neofita non ha alcuna possibilità di avvicinare il Signore sovrano e assoluto con i suoi sensi materiali imperfetti, perciò deve essere istruito nella pratica del servizio di devozione da un maestro spirituale qualificato. Grazie a questa educazione, anche solo dopo qualche giorno, la sua intelligenza si sarà fissata nella pratica di questo servizio sublime e finalmente potrà concludere il suo interminabile soggiorno nel mondo materiale ed entrare, come anima perfettamente liberata, nel mondo spirituale e il regno di Dio, dove diventerà uno dei compagni del Signore. Canto 1, capitolo 6, verso 24.
Matire mayeni badye yang na vipadye takar hichet. Praja sarganirod hepi smritishcha madanugrahat.
Traduzione. L'intelligenza votata al mio servizio non fallisce mai. Anche al tempo della creazione e dell'annientamento dei mondi potrai sempre ricordarti di me. Per la mia grazia. Spiegazione. Il servizio di devozione al Signore Supremo non è mai vano. Perché il Signore è eterno, ogni intelligenza impiegata al suo servizio o qualsiasi azione compiuta in relazione a Lui diventa ugualmente eterna. La Bhagavad Gita insegna che tale azione offerta al Signore Supremo con spirito devozionale si accumulano vita dopo vita. E quando il devoto giunge a piena maturità, l'insieme di queste azioni lo rende degno di vivere in compagnia del Signore Sovrano. Tutte queste azioni devozionali offerte a Dio non vengono mai annullate, ma si accrescono fino a quando il devoto raggiunge la piena maturità. Canto 1, capitolo 6, verso 25.
Eta vad uktvo pararamatana mahad, bhutangana bhaholinga malinga mishuram, ahang chitasmai mahatang mahiyashi, shirshnava namang vidadhenu kampitaha.
Traduzione. Allora il Signore Sovrano, presente nel sonno spirituale, ma invisibile all'occhio, Lui, così meraviglioso, tacque. Colmo di un sentimento di gratitudine, chinai e gli offrì i miei omaggi. Spiegazione. Non importa che Srinara da questa volta abbia soltanto potuto udire il Signore ma non vederlo, perché questi due tipi di contatto con Lui sono entrambi assoluti. I quattro Veda, per esempio, emanano dal respiro del Signore, ed egli può essere visto e realizzato attraverso le loro vibrazioni trascendentali. Anche la Bhagavad Gita è la manifestazione sonora del Signore e non differisce dalla sua persona. In conclusione, vedere e udire il Signore è possibile a chi fa vibrare costantemente questi suoni trascendentali. Canto 1, capitolo 6, verso 26.
Namanya nantasya hattatrappapathan guhyani bhadrani krittani chasmaran gang pariyatang stushtamanagatasprihah kalang pratikshan vimado vimatsarah.
Traduzione. Libero da ogni obbligo materiale, cominciai a cantare i santi nomi e le glorie del Signore infinito. così assorto nel canto e nel ricordo dei divertimenti trascendentali del Signore, fonte di ogni benedizione, viaggiai su tutta la terra, pienamente soddisfatto e libero dall'orgoglio e dall'invidia. Spiegazione. Attraverso il suo esempio, Narada Muni descrive in sintesi la vita di un devoto sincero. Ricevuta l'iniziazione dal Signore o dal suo rappresentante qualificato, il devoto si dedica con serietà al canto delle glorie del Signore e viaggia attraverso il mondo per dare a tutti l'opportunità di ascoltarlo. Non aspira ad alcun beneficio materiale, solo un desiderio lo anima, ritornare a Dio, desiderio che sarà esaudito appena avrà lasciato il suo corpo materiale. E poiché persegue lo scopo più elevato, ritornare a Dio, non è invidioso da nessuno, né orgoglioso di possedere le qualità per tornare a Dio. La sua unica preoccupazione è cantare e ricordare i santi nomi, le glorie e i divertimenti del Signore, e diffondere secondo le sue capacità e senza interessi materiali il messaggio divino a beneficio di tutti. Canto 1, capitolo 6, verso 27.
Evam Krishna Mater Brahman Nasaktasyamalatmanah Kala Pradurabhut Kali Tarit Saudamaniyata.
Traduzione. Così, o Vyasa Brahmana, giunse il momento in cui, pienamente assorto nel pensiero di Krishna e quindi completamente libero da ogni attaccamento e contaminazione materiale, mi incontrai con la morte, proprio come il lampo e il suo bagliore appaiono simultaneamente. Spiegazione. Essere pienamente assorti in Krishna significa liberarsi da ogni contaminazione e desiderio materiale. Come un ricco non si interessa agli oggetti di poco valore, così il devoto di Krishna, sicuro di raggiungere il regno del Signore, dove l'esistenza è eterna, piena di conoscenza e felicità, non prova alcun desiderio per gli oggetti del piacere materiale, così insignificanti, semplici giocattoli, ombre della realtà, senza un valore duraturo. Questa è la caratteristica di colui che si è arricchito spiritualmente. Poi, giunto il momento, quando un puro devoto è pronto, sopraggiunge ciò che comunemente si chiama morte, ma che in realtà è solo un mutamento del corpo. Per il puro devoto questo cambiamento è come un fulmine, accompagnato simultaneamente da un vivido bagliore. Per la volontà suprema, egli sviluppa un corpo spirituale nel preciso istante in cui lascia quello materiale. Anche prima della morte, il puro devoto è libero da ogni attaccamento materiale, perché il suo corpo è completamente spiritualizzato grazie al suo continuo contatto col Signore, come un ferro che diventa rosso e ardente a contatto col fuoco. Canto 1, capitolo 6, verso 28.
Prayujjamane mayitang shuddhang bhagavatim tanam arabdhakarma nirvano nyapatat pancha bhautika.
Traduzione. Avendo ricevuto la benedizione di un corpo spirituale, adatto ad associarmi col Signore Supremo, lasciai il mio corpo materiale costituito di cinque elementi, e da allora tutte le reazioni delle mie attività interessate cessarono. Spiegazione. Come il Signore Supremo gli aveva promesso, appena lasciato il corpo materiale, Narada ottiene un corpo spirituale adatto a vivere in compagnia del Signore. Il corpo spirituale è libero da ogni attaccamento materiale e possiede tre caratteristiche principali. È eterno, libero dalle tre influenze della natura materiale e dalle reazioni delle attività interessate. Il corpo materiale, invece, presenta gli attributi opposti. Le caratteristiche del corpo spirituale si manifestano nel corpo del devoto non appena egli si impegna nel servizio d'amore al Signore. Infatti, il carattere trascendentale del servizio di devozione agisce sul corpo del devoto come una pietra filosofale che ha il potere di trasformare il ferro in oro. Per il puro devoto, dunque, cambiare il corpo vuol dire sottrarsi alla reazione dalle influenze della natura materiale. Le scritture offrono numerosi esempi come quello di Dhruva Maharaj e Prahlad Maharaj, che videro il Signore Supremo a tu per tu, apparentemente senza cambiare corpo. Ciò indica che la natura stessa del corpo di un devoto cambia, da materiale diventa spirituale, come hanno affermato i Goswami, grandi autorità in materia, basandosi sulle scritture autentiche. La Brahma Samhita insegna a sua volta che dal piccolo insetto Indragopa fino a grande Indra, re dei pianeti celesti, tutti gli esseri sono soggetti alle leggi del karma e costretti a godere e soffrire delle conseguenze delle loro azioni. Solo il devoto sfugge a queste conseguenze per la misericordia incondizionata del Signore Sovrano. Canto 1, capitolo 6, verso 29.
Kalpanta idamadaya shayanem bhatsyudanvataha shishayishoranupranam vivishentarahang vibho.
Traduzione. Alla fine del Kalpa, quando il Signore Supremo Narayana si sdraiò nelle acque devastatrici, Brahma cominciò a riassorbirsi in lui insieme con tutti gli elementi della creazione e io feci altrettanto, aspirato dal suo respiro. Spiegazione. Come Krishna è conosciuto come il figlio di Vasudev, così Narada è conosciuto come il figlio di Brahma. Il Signore Supremo e il suo devoto liberato, come Narada, appaiono entrambi nell'universo materiale in modo analogo. La Bhagavad Gita insegna che l'avvento e gli atti del Signore sono tutti trascendentali. Secondo le autorità in materia, la nascita di Narada come figlio di Brahma è un divertimento della stessa natura trascendentale. La sua apparizione e scomparsa in questo mondo sono praticamente sullo stesso piano di quelle del Signore. Perciò il Signore e i suoi devoti, tutti di natura spirituale, non sono uno pur rimanendo distinti l'uno dall'altro. Sia l'uno, sia gli altri trascendono l'energia materiale. Canto 1, capitolo 6, verso 30.
Sahasra yuga pariyante uttaye dang sishrikshata marichi mishrarshaya pranebhyo hangcha jagnire.
Traduzione. Dopo 4 miliardi 320 milioni di anni solari, Brahma si svegliò di nuovo per creare secondo la volontà del Signore tutti i rishi, tra cui Marichi, Anghira e Atri. Rinacquero dal corpo trascendentale del Signore e con loro apparvi anch'io. Spiegazione. Un giorno di Brahma dura 4 miliardi 320 milioni di anni solari, come conferma la Bhagavad Gita. Poi, scesa la sua notte, Brahma ci si riposa in Yoga Nidra per un periodo altrettanto lungo nel corpo di Garbhodaksha e Vishnu, che l'ha generato. Dopo il riposo di Brahma, dunque, quando il Signore desiderò ancora manifestare la creazione attraverso Brahma, tutti i grandi rishi riapparvero dalle diverse membra dal corpo trascendentale del Signore, e fu così anche per Narada. Questo significa che Narada riapparve con lo stesso corpo spirituale che aveva nella sua vita precedente, proprio come un uomo si risveglia con lo stesso corpo con cui si è addormentato. Sri Narada è eternamente libero di viaggiare ovunque nella creazione materiale e spirituale del Signore Onnipotente. al contrario degli esseri condizionati, e rimantiene sempre durante le sue apparizioni e scomparse lo stesso corpo spirituale, che non è distinto dalla sua anima. Canto 1, capitolo 6, verso 31.
Antarabahischalokang strin parye myaskandita vrata anugrahan mahavishnor avighata gati kvachit.
Traduzione. Da allora, per la grazia di Vishnu l'Onnipotente, viaggio dunque senza limiti, sia nel mondo spirituale che nelle tre divisioni dell'universo materiale. È per il mio assorbimento costante nel suo servizio d'amore che il Signore mi conferì quella grazia. Spiegazione. Come ci informa la Bhagavad Gita, nell'universo materiale esistono tre divisioni. Urdhva Loka, il sistema planetario superiore, Madhya Loka, quello intermedio, e Adho Loka, quello inferiore. Al di là di Urdhva Loka, che include Brahma Loka, ci sono gli involucri materiali dell'universo, e ancora oltre si stende il mondo spirituale infinito, che contiene un numero illimitato di pianeti. Questi pianeti, detti Vaikunta, brillano di luce propria, e su ciascuno di essi vive il Signore in persona con i suoi compagni, tutti eternamente liberati. Sri Narada Muni può recarsi senza alcun limite su questi pianeti materiali e spirituali, come il Signore Onnipotente che è libero di spostarsi in qualsiasi parte della sua creazione. Nell'universo materiale tutti gli esseri subiscono le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. Ma Sri Narada Muni le trascende, quindi può viaggiare ovunque senza incontrare ostacoli. Si può definirlo un cosmonauta liberato. Solo i devoti possono cogliere la misericordia ineguagliabile del Signore, Sri Vishnu, per la sua grazia. Perciò, essi non cadono mai dalla loro posizione, al contrario dei materialisti, cioè i karmi, e i ghiani che cadono spinti dalle differenti influenze della natura materiale. I rishi, come quelli menzionati nel verso precedente, non possono penetrare nel mondo spirituale come Narada, afferma in Narasimha Purana. Rishi come Marici, per esempio, sono autorità nel campo dell'azione interessata, altri come Shanaka e Sanatana in quello della speculazione filosofica, ma Sri Narada Muni è l'autorità principale in materia di servizio devozionale. Tutti i grandi maestri del servizio di devozione camminano sulle sue orme, seguendo l'istruzione del suo Narada Bhakti Sutra. In questo modo, ogni devoto del Signore si qualifica per entrare nel regno di Dio, Vaikuntha. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.